Oggi vorrei fare una lezione un po' diversa dal solito e invece di iniziare con la parasha della settimana, inizieremo con il perché Avot. Sappiamo che nel Talmud c'è un trattato che si chiama Perché Avot, traduzione letterale vuol dire i capitoli dei padri, ma la traduzione non letterale è le massime dei padri. Il Talmud, scritto più di 2000 anni fa, contiene un trattato intero di proverbi e di insegnamenti etici. Questo trattato si chiama Perché Avot, Massime dei Padri. È diviso in sei capitoli, per l'esattezza potremmo dire è diviso in 5 più 1, perché il sesto è una via di mezzo, adesso non parleremo del sesto. E adesso questa settimana siamo arrivati al terzo capitolo delle massime dei padri. Cosa vuol dire siamo arrivati al terzo capitolo, voi mi chiederete forse? Ebbene, cari amici e alunni virtuali, vi devo ricordare, per chi non lo sa ancora, che nel periodo estivo, da Pesach fino a Shavuot, abbiamo esattamente sei sabati, sei Shabbat. Ognuno di questi Shabbat noi leggiamo un capitolo di Perché Avot. Leggiamo uno di questi sei capitoli, in modo che nel periodo che trascorriamo tra Pesach e Shavuot, riusciamo a leggere tutto il trattato delle massime dei padri. Perché è così importante questo trattato in questo periodo? La ragione è molto semplice. Noi ci stiamo preparando per ricevere la Torah. Noi siamo usciti dall'Egitto perché quando festeggiamo la Pasqua noi ci sentiamo fisicamente e personalmente usciti noi stessi dall'Egitto. Dall'uscita dall'Egitto fino alla ricezione della Torah passano 49 giorni, ovvero passa un ciclo completo di evoluzione, di rettificazione dei propri attributi, dei propri sentimenti, dei propri comportamenti. E adesso non parleremo, però nel sito di Virtual Yeshiva c'è una lezione che ho fatto l'altro anno che parlava del periodo dell'Omer. Questo è un periodo che si chiama il periodo dell'Omer, dove contiamo l'Omer. Questa sera abbiamo anche contato l'Omer, abbiamo contato il 22° giorno dell'Omer, ho già contato io. Chi non ha contato si ricordi che ogni sera che conta l'Omer e fa una mitzvah del conteggio dell'Omer che bisogna fare tutti i giorni che trascorrono da Pesach a Shavuot. Per cui noi leggiamo l'Omer in questo periodo, come ricordo che dobbiamo evolverci, migliorare, rettificarci. Leggiamo di Shabbat, nei questi Shabbat di questo periodo, leggiamo le massime dei padri, leggiamo i capitoli relative ai massimi dei padri, il perché Avot. E nei perché Avot ci sono tanti insegnamenti di etica e di comportamento, per cui è molto giusto in questo periodo leggere proprio questi argomenti che parlano di etica, perché noi ci stiamo preparando per migliorare e prepararci per ricevere la Torah. Una persona per ricevere la Torah deve essere idoneo, non può uno essere immerso nei piaceri materiali. Essere una persona particolarmente nervosa, rognosa, cattiva, e poi dire arriva Shavuot e ricevo la Torah. Bisogna avere un minimo di preparazione per ricevere la Torah. E per questo, prima di ricevere la Torah, contiamo l'Omer, ovvero 49 giorni dell'Omer, 49 attributi. Sappiamo che gli attributi sono 7, che corrispondono ai 7 giorni della creazione del mondo. E ognuno di questi attributi è suddiviso a sua volta e include in sé tutti gli altri sette, per cui 7 per 7, 49 attributi. Allora noi contiamo l'Omer e leggiamo il Perché Avot in questo periodo. Un'altra ragione per la quale noi leggiamo Perché Avot, perché nei Perché Avot si parla spesso dell'importanza dello studio della Torah. Siccome noi ci stiamo preparando per ricevere la Torah, siccome noi dobbiamo sensibilizzare il nostro legame con la Torah, perché la Torah è come il nostro ossigeno. Come una volta hanno detto a Rabbi Akiva, hanno detto dei suoi amici, Rabbi Akiva, come fai a insegnare la Torah quando i romani hanno imposto un decreto con la pena di morte per chiunque insegnerà la Torah? Rabbi Akiva rispose dicendo così: caro amico, quando la volpe arriva dal pesce e gli dice: caro pesce, figliolo mio, vieni qui all'asciutto, lì sei così in pericolo, ci sono tanti pesce-cani, tanti squali che ti possono mangiare, vieni qui all'asciutto che ti difendo io. Il pesce risponde alla volpe: qui nel mare, anche se sono in pericolo, almeno sono legato alla mia fonte di vita. Qui posso vivere, ho l'acqua che mi dà la possibilità di vivere. Ma fuori dall'acqua non posso esistere neanche, non posso sopravvivere neanche più di qualche minuto, perché mi manca proprio l'essenza della mia vita, mi manca l'acqua. E questo è quel che Rabbi Akiva rispose al suo amico. Se un ebreo studia la Torah, potrebbe anche essere in pericolo di vita, perché i romani hanno emesso un decreto nei confronti di questi. Però, comunque, l'ebreo che studia la Torah è come un pesce dentro l'acqua. Comunque ha la sua fonte energetica, al suo ossigeno indispensabile di sopravvivenza. Fuori dall'acqua, senza la Torah, siamo come dei pesci fuori dell'acqua. E da qui è nato il famoso proverbio: siamo come un pesce fuori dell'acqua. Un ebreo senza la Torah è come un pesce fuori dell'acqua. Per cui, ricordiamoci che l'importanza dello studio della Torah, in particolare noi ricordiamo questo in questo periodo, perché ci dobbiamo preparare per ricevere la Torah di nuovo, e ogni anno, il 6 di Sivan, noi festeggiamo non solo un evento passato, ma la Torah viene data al presente. Nella Torah c'è scritto: questa è la Torah che vi do oggi, al presente, ogni giorno, dice il Talmud, è come se l'abbiamo ricevuto di nuovo. Per cui noi riceviamo la Torah di nuovo ogni anno e tra poco noi la riceveremo di nuovo tra qualche settimana, il giorno di Shavuot. Per cui per ricevere la Torah di nuovo dobbiamo ricordare, cari amici, che dobbiamo sensibilizzare il valore dello studio della Torah. E il Pirkei Avot è proprio un trattato che parla molto dell'importanza dello studio della Torah. Per cui noi leggeremo il Pirkei Avot in questo periodo perché parla di etica e di morale. Parla dell'importanza dello studio della Torah, e poi una terza ragione viene riportata anche perché il Pirkei Avot si legge nel periodo quando inizia la primavera, estate, quando i costumi iniziano a abbassarsi e quando iniziano a esserci più tentazioni e le persone si svestono e magari non rispettano la pudicità del prossimo. E per questa ragione, davanti a una situazione di magari di qualche di mancanza di rispetto, di moralità, noi dobbiamo bilanciare questa mancanza aumentando la moralità studiando il trattato di Pirkei Avot. Ecco perché molti, come i Chabad, usano leggere il Pirkei Avot non solo da Pesach fino a Shavuot, ma tutta l'estate, perché dopo Shavuot, finiti i 6 capitoli, rileggiamo di nuovo i 6 capitoli e li rileggiamo di nuovo i 6 capitoli. Alla fine leggiamo il trattato di Avot per ben altre 3 volte, continuando sempre con lo stesso ritmo, durante i Shabbat dell'estate leggiamo sempre un Pirkei Avot per non fermarci. Questa sera abbiamo detto che siamo arrivati al capitolo terzo di Pirkei Avot, ovvero questo Shabbat leggeremo il terzo capitolo delle Massime dei Padri. La prima Mishnah delle Massime dei Padri è assai complicata. E in questo momento la leggiamo senza commentarla. Vi ricordo che le Massime dei Padri sono tradotte in italiano sia nel Siach Yitzchak. Per chi ha sotto mano il Siach Yitzchak, allora, nella prima Mishnah c'è scritto: Akavia, figlio di Mehalalel, diceva: rifletti su 3 cose e non giungerai mai a peccare. Sappi da dove sei venuto, verso dove vai e dinanzi a chi dovrai rendere completamente conto delle tue azioni. Da dove sei venuto? Da una goccia putrida. Dove Dove vai? Verso un luogo di polvere, vermi e lombrichi. Dinanzi a chi dovrai rendere conto delle tue azioni, davanti al re dei re, il santo benedetto gli sia. Per cui, cosa ci dice questa Mishnah? Questa Mishnah ci dice questo, che Akavia Mehalalel diceva che se uno riflette su tre cose, da dove è venuto, dove andrà e davanti a chi dovrà dare rendiconto delle sue azioni, non peccherebbe mai. La causa principale dei peccati è l'orgoglio. Una persona dice: perché io non devo fare la maldicenza? Perché io non posso rubare questo libro? Tanto non me ne accorge nessuno, fa niente. Ogni peccato nasce da un sentimento di orgoglio. Ma se noi ci ricordiamo da dove siamo venuti, la nostra origine, cosa eravamo prima? Eravamo una goccia putrida, il seme che è fatto nascere l'uomo, è una goccia putrida che puzza. Allora uno perché dovrebbe sentirsi tanto orgoglioso e montarsi la testa quando lui in realtà cos'era prima, cos'era la sua origine? Dove andremo a finire? Dove ognuno va a finire? Sottoterra, diventa polvere, vermi. E allora cosa uno ha da sentirsi tanto orgoglioso e da sbagliare, da peccare? E infine, ricordiamoci davanti a chi dobbiamo dare rendiconto. Quando si parla della finanza che ti viene a controllare, magari Dio non voglia, eh? In italiano si dice, tocchiamo le palle. Bene, quando uno arriva a dei controlli fiscali, non si sa, chas v'shalom, ovviamente, non si sa mai se loro se ne accorgono, non se ne accorgono, cosa troveranno, cosa non troveranno. E comunque se troveranno qualcosa, chissà se uno magari gli dà una mancetta, un regalino, come si dice in italiano, magari un po', oppure come si dice, un po', basta oliare un po' di olio per lubrificare, far andare tutto più liscio e la cosa magari si può risolvere. Ma da Hashem, cari amici, non funziona così. Perché tutto viene registrato nei minimi dettagli e niente viene dimenticato. Numero uno. Numero due, non c'è nessun tipo di corruzione. Non c'è nessun tipo di regalino, di compromesso. Non c'è nessun tipo di appello, giudizio, oppure le famose, come fanno in Italia,
Mazzette, quando scrivono
per cui non ci sono né condoni fiscali, né raccomandati, come dice giustamente la nostra carissima rapina, per cui bisogna fare attenzione, davanti a Shem non si scherza, tutto viene registrato nei minimi dettagli. Per cui è inutile che noi facciamo i furbettini e ci divertiamo, andiamo destra e manca e dimentichiamo cosa siamo venuti a fare in questo mondo. Qua non siamo venuti per fare le canne e andare solamente a divertirci e basta. Qua in questo mondo siamo venuti perché c'è una missione e c'è un compito. Ognuno di noi ha un compito particolare. In funzione di questo dobbiamo ricordarci l'importanza del nostro tempo, che è la cosa più preziosa che abbiamo, che è il tempo più prezioso anche dei soldi. I soldi vanno e vengono, ma il tempo va e non torna più. Per cui ricordatevi l'importanza del tempo, l'importanza di quello che noi dobbiamo fare e dobbiamo dare resoconto di tutto quello che noi abbiamo fatto e tutto quello che avremmo dovuto fare in questo mondo. Questa è la prima Mishnah che vi dico, è una Mishnah che potremmo parlare come minimo 3 ore, perché a voi sono delle fonti di perle di saggezza incalcolabili. Però adesso non mi fermo su questa Mishnah, mi fermerò sulla prossima Mishnah. Prima di procedere alla prossima Mishnah, volevo aggiungere che il discorso dei peccati che uno ha fatto, che deve rendere conto davanti al Padre Eterno, che lui non è né corruttibile e neanche si dimentica niente, è tutto registrato nei minimi dettagli. Volevo aggiungere ai nostri amici, che molti dei quali sono persone che stanno studiando e stanno facendo un percorso di conversione per abbracciare la fede ebraica, Ebbene, volevo dirvi che una persona che si converte e fa il mikve, nel momento che lui ha fatto la conversione, lui è considerato come se fosse nato in quel momento, come una nuova persona. E tutto il passato che ha fatto nella sua vita è come se non fosse relativo a lui, non c'entrasse niente con lui. Per cui il discorso dei peccati del passato, magari uno dice, ah, ma io ho peccato, ma non sapevo, non ero, non conoscevo, non sapevo la verità dov'era. Per cui vi dico solamente questo, sappiate che non è, per uno che si converte, non è considerato un problema, perché lui nasce di nuovo. Adesso siamo arrivati alla Mishnah numero 2. Allora, la Mishnah numero 2 dice così: per chi ha il perché avot davanti, vi chiedo di guardare dentro. Siamo terzo capitolo, seconda Mishnah. La Mishnah dice così: Rabbi Hanina Sgana Kohanim Omer. Rabbi Hanina, il capo dei Kohanim, diceva: prega per il benessere del governo, perché se non fosse per il timore delle autorità, l'uomo ingoierebbe vivo il suo simile. Sentite questa frase qui, quanto attuale oggi, in un mondo di globalizzazione, dove le multinazionali mangiano e inghiottiscono i piccoli pesci, dove le catene di negozi divorano i negozietti, le cartolerie piccole, poverette, delle signore e signore che hanno lavorato per anni e anni, all'improvviso scompaiono come dei funghi, come questi funghi che appaiono e scompaiono all'improvviso perché non lontano è nato una grande mega store che lo divora. Ebbene, in questo mondo di globalizzazione, ci dice la Mishnah, ben 2000 e passa anni fa, attenzione, l'uomo ingoierebbe vivo il suo simile, proprio vivo lo mangia, lo divora, non gli dà, non gli, lo ingoia, non gli lascia spazio. Questo è il mondo. Per cui, per questa ragione ci sono le autorità, in modo che le autorità debbano dettare delle regole per un rispetto reciproco e una convivenza sociale pacifica tra gli uomini. Questo è una cosa fondamentale e ognuno deve pregare per il benessere del governo. Qui abbiamo appena avuto questo nuovo governo in Italia, non voglio parlare di politica, anche se io sono molto scettico sulla sinistra che va a bruciare le bandiere di Israele, purtroppo proprio in un giorno come 25 aprile che si festeggia proprio. E qui stasera c'era l'ambasciatore di Israele a Milano, c'è stata una grande serata dove hanno partecipato tutti i rappresentanti del comune, politici di della Milano ebraica, della Milano comunale, e tutti quanti hanno condannato con grande decisione questo comportamento veramente inaccettabile di bruciare le bandiere. Io da prima delle elezioni ho anche detto che la sinistra brucia le bandiere di Israele e l'hanno riconfermato, e purtroppo è una realtà che non dobbiamo illuderci. Purtroppo sicuramente nella sinistra c'è qualche elemento molto valido, però la gran parte della sinistra, oppure, non so, oppure una grande fetta, non so se la grande fetta è così. Comunque, noi dobbiamo comunque pregare per il governo, anche se è un governo di sinistra, ce lo teneremo per altri 5 anni. Noi dovremmo pregare per il suo bene, che il nostro amico Prodi faccia delle leggi di rispetto di uno per là, degli uomini, che ognuno possa rispettare il prossimo, in modo che ci possa essere una convivenza pacifica. Questo è l'inizio di questa Mishnah. Andiamo avanti. Il prossimo pezzo della Mishnah dice Rabbi Hanania. Vi ripeto che anche questo punto noi non lo approfondiamo più di tanto perché non c'è molto tempo. Vi ripeto che il trattato di Avot è un argomento molto molto interessante e che si potrebbe approfondire tantissimo. Peccato anche per le parashot di questa settimana, perché questa settimana leggiamo due parashot intere, non una, di cui tutte e due sono pienissime di proprio insegnamenti di etica anche. Ama al prossimo come te stesso, non vendicarti, non tenere rancore. Questa è solamente la seconda parasha di Kedoshim. la prima parla tutta la funzione di Kippur, parla tutta la leggiamo il giorno di Kippur, questa parasha. Cioè le due parasha sono pienissime di argomenti, ma purtroppo oggi ho voluto dedicare questa sul perché avevo, sulle massime dei padri. E comunque quello che abbiamo fatto fino adesso non l'abbiamo approfondito, abbiamo praticamente tradotto e minimamente commentato. Questo non vuol dire commentare. Invece, adesso vorrei soffermarmi su questi versi che vi leggerò. Rabbi Hanania ben Tradion Omer. Rabbi Hanania, figlio di Tradion, diceva: due persone che stanno insieme senza parlare di Torah costituiscono un convegno di beffardi. Allora, ve lo leggo in ebraico. Shnaim sheyoshvin. Due persone che letteralmente si siedono. Ve'em benehem diver Torah. Non c'è tra di loro parola di Torah. Hareze moshav letzim. Questo è un luogo di beffardi. Questo è un convegno di beffardi. Secondo quanto è detto, nel convegno di beffardi egli non siede. Chiaro? Allora, cari amici, vogliamo commentare questa sera solamente questa piccola frase. Vedrete adesso, io adesso vi darò 5 commenti su questa frase di Perché Avot. Allora, letteralmente la Mishnah ci dice due persone che sono sedute e non parlano parole di Torah sono delle persone beffarde. Sono delle persone, lezzan in ebraico tradotto letteralmente sono dei clown, sono delle persone poco serie. Sono degli stolti, non so, ci sarebbero molti modi come tradurre. Vediamo un attimo di capire la prima spiegazione letterale, però capire un attimo meglio cosa c'è scritto. Allora, due che sono seduti. La Mishnah non dice che due che sono al bar, ma due che sono seduti. Cosa vuol dire due seduti, cari amici? Due seduti vuol dire che due persone che si siedono, vuol dire che loro hanno tempo per sedersi, sono tranquille, non sono due persone di passaggio in autostrada che sono entrate nell'autogrill per bersi un caffè, no, sono due persone che sono sedute, vuol dire che sono tranquille. E queste persone, pur essendo sedute, loro non hanno tra di loro divrei Torah. Cosa vuol dire divrei Torah? Attenzione anche questo, divrei Torah ci sono diversi modi e livelli di studiare la Torah. Nella Mishnah di Perché Avot troviamo il termine la Asok Batorah, studiare la Torah con fervore, con proprio come se fosse un commercio, un lavoro, con intensità, con uno si dà da fare, chi ha uno. Qua stiamo parlando di due che parlano parole di Torah in maniera leggera. Allora, due persone che sono sedute vuol dire che hanno tempo da perdere, non sono di passaggio. Il minimo che dovrebbero fare è parlare di qualcosa di utile, parole di Torah. Ma non si pretende da loro che loro studino il Talmud, che loro studino qualcosa di profondissimo, di mistica, che si parlano, che si scambiano qualche parola di Torah. Allora, ci viene e ci dice la Torah, la Mishnah di Perché Avot. Ascoltate, se ci sono due persone che sono lì sedute, sono tranquille, e non hanno neanche, diciamo, il tempo, l'energia di dire qualche parola, un proverbio, qualcosa, qualche parola di Torah, non qualche studio approfondito, questo è considerato un posto di beffardi, di ignoranti, di stupidi, perché così uno si siede lì a perdere tempo, questo è uno spreco di tempo, e dicevamo prima che il tempo è la cosa più importante che abbiamo nella vita. Per cui questo potrebbe essere appunto la prima spiegazione letterale, che qui abbiamo messo in evidenza due punti importanti. Uno, due che studiano, due che sono seduti, e due che appunto almeno parlino leggermente di Torah. Andiamo avanti e vediamo di capire un altro commento. Se noi guardiamo con attenzione la Mishnah, qui non c'è scritto due che sono seduti e non studiano la Torah, ma c'è scritto, letteralmente c'è scritto due che sono sedute e non c'è tra di loro lo studio della Torah. Ve'en benehem, non studiano la Torah fra di loro. Dicono commentatori, possiamo dedurre da questo che cosa? Che loro stanno studiando la Torah, però loro non stanno studiando fra di loro la Torah. E questa è una cosa molto, molto grave, perché? Perché una persona, dice il Talmud, non deve accontentarsi di studiare la Torah per conto suo, ma deve ricordarsi che lo studio della Torah, quando viene fatto in tandem, è superiore di gran lunga. Perché lo studio della Torah, essendo complesso, complicato, profondo, quando si studia in due, uno completa l'altro. E l'altro chiede una domanda, e sappiamo che le domande vengono per aiutarci a approfondire. Infatti, come è scritto quando Dio ha creato la donna, Dio ha creato un aiuto contro di lui, dice la Torah. E molti dicono, cosa vuol dire un aiuto contro di lui? La risposta classica è quando la donna viene contro il marito, ma perché hai fatto questo? Come mai hai fatto quello? Perché hai fatto quello? Allora questo contro di lui diventa un aiuto, perché lui inizia a riflettere, inizia, ah, ma perché, vediamo un attimo, eccetera, forse non sono, forse io sbaglio. Per cui lo studio della Torah necessita in maniera indispensabile un compagno di studio, perché è difficile studiare, specialmente il Talmud, qualcosa di difficile da soli. Il Talmud dice, due che sono insieme e stanno studiando entrambi, ma non studiano insieme, questo è molto grave, perché appunto studiando insieme loro potrebbero raggiungere dei risultati molto superiori alla somma dei due. Un po' come è scritto che due persone possono sollevare insieme molto di più della somma di quel che ognuno avrebbe sollevato da solo, perché l'unione fa la forza. E siccome in due si studia molto meglio, due che stanno studiando la Torah, ma non c'è tra di loro parola di Torah, ognuno c'è e studia, ma non tra di loro, questo è considerato un luogo di beffardi, di cialtroni, come dice giustamente qui Rapina, brava Rapina, sono due cialtroni, proprio ha una buonissima parola. Allora, questa è una seconda spiegazione. Siete pronti per la terza spiegazione? Si potrebbe allora interpretare adesso in un'altra maniera. Due che sono seduti. Due sono seduti insieme e non parlano parole di Torah. Com'è possibile che due si siedono e non riescono a avere parole di Torah? Dice la Mishnah, Hareize Moshav Letzin. Questo è un luogo di cialtroni, di beffardi. Allora, l'interpretazione è la seguente. È possibile, due persone vanno in un posto, vogliono studiare la Torah, ma non riescono a studiare la Torah. Sappiamo che in ogni luogo c'è una certa purità o impurità in base all'utilizzo di questo luogo, al tipo di utilizzo che è stato fatto in passato. Ad esempio, qui potrei entrare in tantissimi racconti. Si racconta una volta il nipote del Baal Shem Tov, Rabbi Baruch di Mezbuj, il Rabbi Baal Shem Tov era il fondatore del Hasidismo, per chi non si ricorda, il suo nipote una volta è andato in villeggiatura, è andato in viaggio da qualche parte, arriva in un luogo e non riesce a studiare la Torah. E non riesce, non riesce, non riesce. A un certo punto dice, devo scoprire chi si trovava in questo luogo in passato. E così fanno un'analisi, scoprono che quel posto lì era stato utilizzato da scopi, diciamo, maligni e probabilmente pagani, idolatri, e c'era una grande impurità in quel posto, e per via di quell'impurità precedente, causata precedente dai dal gli abitanti di quella casa precedenti, lui non riusciva a studiare la Torah. In funzione di questo, ha citato, questo Rabbi de Baruch di Mesbus, il famoso canto che è una poesia che anche fa da canzone, che si chiama, il titolato è di Rorikra, e in mezzo a questo canto si dice così: De Rosh Navi Veulami. De Rosh vuol dire analizza la casa, Veulami, è la mia sala. Però lui ha interpretato in questa maniera, ha detto, De Rosh, quando tu analizzi e rifletti sulla casa, quale tipo di casa ha avuto precedente, il tipo di impurità che magari è stata fatta o utilizzata in questa casa, ebbene capirai come mai sono muto. Veulami può anche essere interpretato come Ilem, Ilem vuol dire muto. E lui non riusciva a studiare, a parlare per via dell'impurità di quella casa. Ricordiamo le macchie sui muri che della parasha scorsa, appunto, i muri assorbono tutto quel che noi facciamo. Ricordiamoci che tutto quel che succede intorno a noi viene assorbito dalla nostra presenza. Non peraltro, dice lo Zohar, il libro dello splendore, quando entra una persona in una nuova casa, deve fare una cerimonia, un qualcosa di particolare che si chiama Hanukkah Bayit per togliere l'impurità che c'era in questa casa precedentemente. Perché già il fatto che uno entra in una nuova casa, già c'è che la casa non è stata abitata, già questa è stata abitata da altri tipi di, diciamo, creature, non magari anche non, non persone fisiche, per cui bisogna togliere l'impurità di questa casa. E in particolare toglie l'impurità causata magari da precedenti per inquilini di questa casa. Per cui potremmo interpretare, secondo questo ragionamento, questo verso, questo unico questo verso che stiamo approfondendo, in questa maniera. Due persone che sono sedute in un posto e non riescono a studiare la Torah. Ma come mai non riescono a studiare la Torah? È possibile che uno non possa realizzare la causa, lo scopo, la sua missione, studiare la Torah in questo mondo? Sapete cos'è la risposta? Harei ze Moshav Letzim. Questo è un posto precedentemente abitato da persone cialtrone, da persone beffarde. E questo fatto può influenzare negativamente anche altre persone in futuro. Per cui sai come mai non riescono a studiare la Torah? Perché questo è un luogo di beffardi, e il luogo ha un effetto su una persona, ha una causa su una persona. Non so adesso raccontarvi questo argomento, ma è un argomento molto lungo e molto importante. Più volte io sono stato con dei cabalisti molto importanti, come Rav Mordechai Eliyahu, che era il rabbino capo di Israele per 10 anni. Io sono stato da lui, più volte sono venuto da lui delle persone a chiedere dei consigli, a chiedere dei problemi che hanno avuto nella loro vita, e molte volte gli rispondeva dicendo: attenzione alla casa, chi è abitato in quella casa precedentemente? Avete fatto Hanukkah Bayit, avete inaugurato la casa inizialmente, che questo già toglie tanto l'importanza della casa. Più volte sento degli amici che mi dicono: da quando siamo entrati in quella casa non ce n'è andata bene uno, abbiamo solo avuto problemi di qua, problemi di là. Sapete cosa è la mia risposta che gli dico? Ricordatevi che il luogo dove abitiamo ha un'influenza su di noi, per cui o meglio cambiare posto, come dice il Talmud, cambiare posto, cambiare mazal, oppure bisogna fare qualche cosa, qualche studio di Torah, qualche lettura di brano di Zohar per pulire, per purificare questo posto, qualche salmo. Ebbene, ricordatevi sempre che le mezuzot, appunto, sono anche molto importanti. Per cui le mezuzot sicuramente hanno un'importanza vitale per questo. Ma non basta solo il mezzogiorno, ci sono tante altre cose che possono influenzare sulla negatività di una casa, appunto. E delle volte non bisogna anche esagerare, essere superstiziosi, ah, qualcosa non va bene, dobbiamo cambiare, però bisogna anche ricordarsi che la casa ha un grande effetto su di noi. Comunque ti stai chiedendo qua rapina se c'è un posto dove trovare queste informazioni, purtroppo non, in italiano sicuramente stento a pensare, credo che ci sia qualche libro, perché è una cosa abbastanza mistica questo argomento, comunque in ebraico c'è tanta roba e uno potrebbe comunque rivolgersi a un maestro di culto. Allora siamo arrivati al quarto commento di questa frase, ci siamo? Ebbene, potremmo interpretare in questa maniera. Due che sono seduti, ve'en benehem, e non c'è fra di loro, mettiamo una virgola qui, ve'en benehem, cosa vuol dire en benehem? In ebraico c'è un modo di dire che due persone bisticciano, questi qua hanno fra di loro dei problemi, yesh benehem, c'è fra di loro discussioni. Due persone che sono sedute, e non litigano, en benehem, non c'è niente fra di loro di contrastante, non hanno un contrasto uno con l'altro. Sapete cosa dice la Mishnah? Questo è già sufficiente per considerarlo divrei Torah. Come se fossero parole di Torah. Sederti con una persona vicino e non litigare, non discutere, potremmo dire che questa è una sottoforma di divrei Torah. È già buono. Due persone che sono sedute, subito discussioni. Perché hai fatto questo? Perché, specialmente se uno è vicino alla moglie. La moglie, discussioni, perché hai fatto qua, perché non hai fatto là. E poi il marito risponde, e poi la moglie. Allora, due persone che sono sedute, marito e moglie, sono seduti a tavola. Mangiano tranquillamente e, non, e la moglie non dice al marito perché mangi con le mani, usa la forchetta. E lui non risponde con maniera brusca come fa di solito il marito, fatti gli affaracci tuoi. E sono lì seduti tranquilli, mangiano pacificamente come due fidanzatini innamorati. Sapete cos'è questo? Questo è considerato e paragonabile a come se avessero detto parole di Torah. Due che sono seduti e non c'è fra di loro discussione, questo è come se fosse divertorato. Questo è un quarto commento e adesso voglio darvi il gran finale. Il quinto bellissimo commento, e vedete le innumerevoli, questi sono solo alcuni dei commenti che si potrebbero dare sui perché a volte, perché sono delle miniere infinite, fenomenali di saggezza. Allora, quest'ultimo e quinto commento potremmo dirlo in questa maniera, interpretare così. Due persone che sono sedute, Ve'en benehem divrei Torah. Purtroppo chi non conosce l'ebraico rischia di perdere la bellezza di questi approfondimenti, perché se uno conoscesse l'ebraico, cioè, è troppo bello, è favoloso, come uno può trovare da una frase un'infinità di commenti e di interpretazioni. Ovviamente chi legge la traduzione non è in grado di vedere, cioè deve seguire un po' quello che dico io, però veramente, un po' avete presente quei film doppiati dove uno perde tutte le parole, battute, slang della lingua originale da quale provengono nella quale è stato scritto questo film. Ebbene, non è mai, diciamo, abbastanza soddisfacente. Comunque, adesso, secondo questa ultima interpretazione, commento che io sto per dirvi, noi metteremo la virgola non dopo la parola Benehem, come dicevamo prima, che non c'è fra di loro discussione, ma dopo la parola Ve'en. E prima di dirvi questo commento, noi sappiamo che nella vita, nel comportamento della persona, c'è una situazione di nullità, di annullamento, che questo è un comportamento, diciamo, questo è un attributo di umiltà che viene dall'attributo di Hod, che una persona si annulla verso Dio, verso il prossimo, è socievole, non è orgoglioso. In ebraico questo si chiama Ain, uno che si annulla si chiama Ain, uno che dice Ain vuol dire nullo. Poi c'è un'altra situazione di una persona che si considera orgoglioso, che non si annulla, e questa è una situazione di Yesh. Vi do un esempio, nella Hasidut e nella Kabbalah si parla spesso della creazione del mondo. La creazione del mondo viene chiamata Yesh, una creazione che dice di essere orgogliosa, esistente, con un ego, da un ein, dalla nullità. Yesh mi ein. Poi c'è anche una creazione da yesh mi yesh. Uno scultore che prende un pezzo di legno e ci fa una scultura, lui fa una creazione yesh mi yesh, un'esistenza da un'esistenza. C'è una creazione invece da nulla che si chiama yesh mi ein. Quando Dio ha creato il mondo, a differenza dello scultore, come viene spiegato molto chiaramente nel secondo capitolo del Tanya di Shara Yechud Vemunah, Dio non ha creato un mondo da una materia prima esistente, ha creato un mondo dal zero, dal nulla, dal niente. Vuol dire che il mondo non ha nessuna ragione di esistere se non perché Dio continua a rinnovare questa creazione dal nulla. Mentre lo scultore, quando lui crea un qualcosa da un qualcosa di esistente, ebbene lui deve sapere che questa creazione esisteva già da prima, e questo fatto che esisteva già da prima, questo fa sì che lui non è obbligato a continuare a avere le mani addosso su questa cosa qua. Cioè lui può anche lasciare la scultura continua a esistere. Questo per quanto riguarda lo scultore. Mentre quando Dio crea il mondo, che lo crea dal nulla, il mondo non può esistere da solo dopo che lui l'ha creato, e Dio ha bisogno di rinnovare questa creazione continuamente, perché appunto è una creazione da nulla. Non esistono presupposti che logici che permettono al mondo di esistere. È una cosa irrazionale, per cui deve continuare ogni secondo questa creazione, questo rinnovo. Adesso noi non entriamo a parlare di questa cosa che è scritto in Tanya molto in lungo, poi viene approfondito molto bene nelle altre testi di Hasidut. Voglio solo dire che la creazione del mondo è una creazione yesh da ein, una creazione yesh. Cosa vuol dire yesh? Una creazione che esiste, che dice di esistere, di essere con un ego, da ein, da un qualcosa che è nullo, perché la creazione del mondo viene da un livello che è completamente nullo al Padre Eterno, un livello che non si sente con un ego, con un orgoglio. Allora, la nostra creazione del mondo è Yesh, una creazione esistente da una creazione che è nulla, da un livello che è nullo, che si annulla davanti a Dio. Invece noi, che noi in realtà noi non siamo ancora più nulli del livello che ci crea, ma noi abbiamo questa purtroppo malattia, oppure questa diciamo innata natura e tendenza di sentirci orgogliosi, di sentirci autonomi, di sentirci staccati dal Padre Eterno, di sentirci, in ebraico si chiama, questo concetto si chiama Yesh. Questo sentimento di Yesh, che Dio ha radicato dentro di noi nella creazione, quando ci ha creato nella creazione dell'uomo, questo è la base di tutti i problemi. È la base di tutti i peccati, come dicevamo anche prima. Perché l'orgoglio e il sentimento di essere autonomi, di essere sicuri di se stessi, di avere successo e di guadagnare con la nostra fatica, con le nostre mani. E poi uno dice, ma io perché devo aiutare il prossimo? Perché devo dare la decima? Ma io ho guadagnato, questi sono i miei soldi che ho guadagnato con la mia fatica. Tutto questo mio, ecco io, questo è, nasce da questo yesh, da questo è io che Dio ha creato e ha radicato dentro di noi, nella nostra natura, nel nostro DNA, inciso nel nostro DNA. Bene, allora, cosa succede? Quando una persona arriva a capire questo, inizia a capire che questo è la base di tutti i problemi. Vi do un esempio. C'è un verso nella Bibbia che dice così. A kol dvar pesha, per ogni tipo di peccato, Asher Yomar, quando uno dirà chi use, poiché questo è così. Questo concetto di yesh, di essere esistenti, viene anche chiamato ze. Ze vuol dire questo. Questo fatto di dire noi questo è un qualcosa che esiste, questo è un qualcosa che di essere di orgoglio, è come un yesh. Yesh, yesh e ze sono due concetti paralleli. E sono la tendenza di dire io esisto. Allora, adesso vi leggerò la Mishnah e vi dirò il quinto commento. Guardate un po'. Due persone che sono seduti. The ein, mettiamo la virgola dopo la parola ein. Due persone sono seduti, the ein, sono in amicizia fra di loro. sono in armonia fra di loro, sono umili. Ein vuol dire si annullano uno con l'altro. Allora sappiate, dice la Mishnah, che di Benehem divre Torah, fra di loro ci sono parole di Torah. Perché due persone che si annullano, che sono in amicizia, sono in fraternità, sappiate che queste persone sono automaticamente persone positive, persone che daranno dei frutti positivi e persone che porteranno parole di Torah. Poi invece c'è un'altra situazione. Se invece fra di loro, invece di essere un en, un annullamento, c'è un ze, c'è un sentimento di esistere, come continua la Mishnah, dice arei ze, se loro lo dicono no, noi siamo esistenti, ze vuol dire questo, ci siamo, questo porterà a Moshav Letzim, a un luogo di cialtroni e di beffardi, perché quando una persona si comporta con orgoglio, automaticamente non c'è umiltà, automaticamente non c'è armonia e automaticamente si crea divisione e non c'è sicuramente positività, non si può creare, non si può costruire in un ambiente di yesh, in un ambiente di che dove c'è ze, eccomi, io ci sono. Per cui bisogna ricordare che il rispetto è fra compagni di lavoro, fra fidanzato e fidanzata, fra non so chi, è fondamentale per riuscire a ottenere il successo nella vita e per avere una situazione di divrei Torah. Per cui ci dice la Mishnah, due che sono seduti, ve'ain, c'è annullamento fra di loro, allora questo diventerà, parole di Torah, una situazione positiva e costruttiva. Se sono invece in una situazione, se fra di loro sono ze, ognuno tira il mulino dalla sua parte, ognuno fa i suoi interessi, ognuno cerca di rubare l'altro, alla fine questo diventerà un Moshav Letzim, un luogo negativo che non porterà nessuna costruzione positiva e benessere a entrambi i due. Dicendo questo, noi abbiamo detto il quinto commento. Devo dirvi che il quinto commento assomiglia un po' al quarto, ma non è identico. Comunque il concetto gli è molto vicino. Comunque abbiamo visto come da una frase sola dal Mishnah di Perkei Avot si possono estrapolare tanti bei approfondimenti e ce ne sono tanti altri ancora magari, che però il tempo richiede la sua parte e noi dobbiamo fermarci. E questo è stato solamente un assaggio, come la Torah è infinita, come gli approfondimenti della Torah sono infiniti e come noi dobbiamo dedicarci un po' più tempo per studiare la Torah. È un'ora alla settimana, non è sufficiente. E stare lì a dire, sì, facciamo una lezione due volte alla settimana. Cosa vuol dire due volte alla settimana? Quanto tempo dedichiamo al nostro corpo, alla nostra materia, al mangiare, al dormire? E quanto tempo dedichiamo noi alla nostra anima? L'anima vuole mangiare quanto il corpo vuole mangiare. E spesso si crea uno squilibrio enorme fra i due e ci dimentichiamo che dobbiamo trovare l'equilibrio e dobbiamo trovare appunto accontentare entrambi i due, e non possiamo illuderci che con un'ora settimanale abbiamo saziato la nostra anima del cibo che lei, del suo fabbisogno e alimentazione spirituale che ne aveva bisogno. Per cui ricordiamo di trovare un equilibrio tra i due, e da questa Mishnah impariamo che cosa? Che i due che si siedono non devono per forza suggerire qualcosa di profondissimo, ma devono dirsi qualche parola di Torah, perché ogni volta, ogni momento è buono, come dice la Torah, che noi dobbiamo studiare la Torah, come diciamo nello Shema Israele, è scritto nella Bibbia, che la Torah va studiata quando dormi, quando ti alzi, quando vai in viaggio. Quando uno viaggia si mette un bel CD di studio di Torah e lo studia durante il viaggio, questo è molto importante. Una delle ragioni principali che ho voluto innovare questo sistema tecnologico di studio è perché ho voluto che le persone possano in qualsiasi momento, anche quando sono in giro, in viaggio, scaricare, sentire, non togliere qualsiasi tipo di barriera e ostacolo per studiare la Torah. Per cui la Mishnah ci ha insegnato, non dobbiamo pretendere, illuderci che solo quando ci siamo seduti in una lezione possiamo studiare la Torah. Ma ogni momento è buono, se siamo seduti Già quello è sufficiente ragionevole per parlare le parole di Torah. Il Rebbe spesso diceva che i commercianti hanno la possibilità di divulgare la parola di Dio di più degli studiosi della Torah che sono nella yeshiva chiusi. Mentre i commercianti, un giorno arriva un cliente, gli dicono ma sai che non si può bestemmiare, un altro giorno arriva un altro cliente, gli dicono ma sai che bisogna avere fede in Dio, e qua e là bisogna raccontare, eccetera, eccetera, qualche parola della fede di Dio. Volevo fare a questo punto fermarmi qui e volevo parlare qualche parola sulla Kashrut.